E vogliamo aprire la parola di Dio, la scrittura nella Epistola agli Ebrei, capitolo 3, Epistola agli Ebrei, capitolo 3, leggeremo insieme dal versetto 1 al versetto 11, anche se l'esposizione questa mattina sarà dal 7 all'11. Ebrei 3. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo, il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come anche lo fu Mosè, in tutta la casa di Dio. Gesù anzi è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisce una casa ha maggior onore della casa stessa. Certo, ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato, ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Abbiamo considerato l'ultima volta l'esortazione alla perseveranza che è contenuta nei primi 6 versetti di questo capitolo. Tutti quanti, vi ricorderete, questa è stata la sostanza del mio messaggio, tutti quanti, a causa dell'eccellenza di Cristo, avrebbero dovuto perseverare nel tenere lo sguardo ben fisso su di Lui, mantenendo la franchezza nel confessare apertamente la fede in Gesù e il vanto della speranza cristiana, cioè la fiducia nel sacrificio propiziatorio di Cristo e nella sua sufficienza. Dal versetto 7 continua questa esortazione, e questa esortazione alla perseveranza entra in una nuova sezione che si concluderà al versetto 13 del capitolo 4. In realtà dal versetto 7 del capitolo 3 fino al versetto 13 del capitolo 4 è una sola sezione, una sola unità. Non possiamo farlo in una volta, ma dovrebbe essere considerato tutto intero. E questa parte ruota intorno al Salmo 95, per questo all'inizio del culto ho fatto un salto nella lettura continua dei Salmi, ho letto il Salmo 95 perché in tutta questa parte viene citato più volte. E nei versetti da 7 a 11 che oggi considereremo viene citato il testo del Salmo 95, in particolare la seconda parte del Salmo 95, sotto una brevissima prefazione. La prefazione dice così: perciò come dice lo Spirito Santo. E questa è una espressione molto importante e assai impegnativa. Quanta gente abbiamo sentito dire nella nostra vita, non so se a voi è capitato, a me è capitato spesso, almeno fino a 12-13 anni fa, di tanto in tanto succede ancora adesso, così dice lo Spirito Santo, questo dice il Signore. pretendendo così di avere una parola di rivelazione diretta da parte di Dio. Ora, Gesù stesso ha avvertito che il tempo che sarebbe trascorso dalla sua venuta o dalla sua dipartita al suo ritorno sarebbe stato caratterizzato non soltanto da una graduale e progressiva espansione del messaggio del Vangelo, in un certo senso in un miglioramento del mondo, ma anche ci sarebbero state delle insidie, una delle quali sarebbe stata costituita dai falsi insegnanti, da falsi profeti che avrebbero affermato di parlare nel nome del Signore, di essere ispirati dallo Spirito Santo. Uno di questi, che sorse presto, intorno verso la metà del secondo secolo, un certo Montano, affermava di essere il Paracleto di cui Gesù aveva parlato, quindi l'incarnazione dello Spirito Santo, e cominciò a profetizzare insieme ad altre donne che Gesù sarebbe ritornato in Frigia e che la fine del mondo sarebbe stata vicina e tante altre cose che mai si realizzarono, perché era un falso profeta Montano. Ma sebbene ci sarebbero stati questi falsi profeti, Gesù ci ha dato delle parole di grande incoraggiamento, una grande certezza. Nel cuore di tutti quelli che amano il Signore la troviamo per esempio nelle parole che troviamo in Matteo 24:24, dove Gesù parla del fatto che sarebbero venuti falsi cristi, falsi profeti, che avrebbero fatto opere straordinarie, potenti, da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Quindi Gesù ci insegna che le sue pecore, poi più avanti, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono, e la voce di un altro non la seguiranno. Queste sono parole di grande conforto e grande incoraggiamento per i cristiani. Tuttavia è necessario ed è importante che noi comprendiamo a discernere la voce di Dio e quindi com'è che lo Spirito Santo parla. Come possiamo riconoscere le parole dello Spirito? Dove sono le parole dello Spirito? E la prima cosa che voglio sottolineare questa mattina è che lo Spirito Santo parla. Lo Spirito Santo dice: io credo nello Spirito Santo. È la confessione di fede della Chiesa di tutti i tempi. Credo nello Spirito Santo, noi crediamo nello Spirito Santo, crediamo che lo Spirito Santo non sia semplicemente una forza attiva, un'energia, un liquido, un fluido che ci riempie o che ci influenza, è la terza persona della Trinità, una persona, allo stesso modo in cui il Padre e il Figlio sono tali. E lo Spirito Santo compie le stesse opere che compie il Padre e il Figlio, e quindi lo Spirito parla, lo Spirito dice. Per comprendere bene il messaggio del Nuovo Testamento, quando viene citato l'Antico Testamento, c'è una regola importante. Quando un autore del Nuovo Testamento cita un passo dell'Antico Testamento, quel passo che viene citato porta con sé non solo le verità contenute in quei versetti che vengono riportati, ma porta con sé il significato dell'intero passo, com'è nel suo contesto originale, e a volte, come in questo caso, anche di un episodio precedente al quale questo passo si riferiva. In altri termini, lo scrittore agli ebrei cita il Salmo 95, il Salmo 95 cita degli episodi verificatosi migliaia di anni prima. E tutto questo bagaglio di rivelazione, perché come vedremo la storia è rivelazione di Dio, viene portato al cospetto dei lettori originari di questa epistola e quindi anche davanti a noi. Quindi dobbiamo fare attenzione nel leggere la citazione del Salmo 95. Dobbiamo avere in mente prima di tutto ciò che accadde all'epoca a cui si riferisce. Questo passo si riferisce alla liberazione del popolo di Israele dall'Egitto, quando da principio si trovarono davanti a una difficoltà: prima erano affamati, poi assetati, e cominciarono a mormorare nei confronti di Mosè. Non lo fecero una volta, ma lo fecero molte volte, di mormorare un'altra volta verso la fine del viaggio, dopo i 40 anni, nella stessa circostanza mormoravano e dicevano: come berremo, come faremo, tanto che quella volta perfino Mosè sbagliò colpendo per due volte la roccia. Quindi teniamo presente ciò che accadde all'epoca in cui si riferisce, che è la liberazione dell'Egitto, le mormorazioni nel deserto. Teniamo presente le ragioni per cui il salmista si riferisce a quegli episodi. E teniamo presente anche che c'è uno scopo per cui lo scrittore cita questo salmo alle persone a cui indirizzava la sua lettera. Il Salmo 95, che cos'è? L'abbiamo letto all'inizio del nostro culto, è uno dei salmi che generalmente viene utilizzato come l'invito all'adorazione. Il Salmo 95 e il Salmo 96 sono particolarmente adatti per essere letti ad introduzione di un culto, di un servizio, di un'occasione di adorazione a Dio. E lo scopo per cui Dio trasse fuori dall'Egitto il suo popolo qual era? Perché il Signore si prese la briga di mettersi contro una nazione intera per tirare fuori dall'Egitto 1,5 milioni di persone che gli avrebbero dato un sacco di pensieri, lo avrebbero offeso in mille e mille modi diversi. Ci avete pensato? Perché Dio volle intraprendere questa, tra virgolette, avventura dal nostro punto di vista? Dio non fa avventure, Lui conosce la fine fin dal principio, ma perché? Ma lo scopo è chiaro, lo dichiara più volte il Signore, la ragione per cui Dio volle liberare il suo popolo dall'Egitto era quello di farne il suo popolo particolare. Se ubbidite davvero la mia voce, scritto in Esodo 19:5, se ubbidite davvero la mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa, un popolo, una nazione, un regno, un gruppo di persone che avrebbe adorato Dio essendo santi ed essendo stati riscattati da Dio. Vi ricordate quale fu la parola che Mosè pronunciò davanti al Faraone quando gli intimò di lasciare libero il popolo di Israele? Dio dice a Faraone: lascia andare il mio popolo perché mi serva, perché mi adori. E questo è lo scopo della esistenza dell'uomo. Noi esistiamo non per mangiare, bere, godere, divertirci, riprodurci, per costruire grandi cose, fare cose di cui ci possiamo vantare. Lo scopo fondamentale, primario della nostra esistenza è quello di essere adoratori di Dio, servi di Dio. Ora voi potete usare un cacciavite per piantare un chiodo, ma un cacciavite per piantare un chiodo non è lo strumento adatto, per piantare un chiodo ci vuole un martello. E quello che voglio dire è proprio questo: noi possiamo anche vivere per altre cose e magari facciamo più o meno bene nel vivere per altre cose, ma siamo stati creati per adorare Dio, e se non lo adoriamo noi falliamo il bersaglio e non possiamo riuscire veramente nel realizzare noi stessi e lo scopo della nostra esistenza. Fino a quando l'uomo non è un adoratore di Dio, è un essere che vive, posso usare una metafora meccanica, è come una Ferrari che cammina con un solo cilindro. Potrebbe andare a 300 all'ora e più, stenta, arranca a 30, 40, perfino 50, se una Ferrari probabilmente con un solo cilindro arriva anche oltre, ma non viviamo nel nostro vero potenziale. Siamo stati creati per adorare Dio e il popolo il popolo di Israele è stato liberato per adorare Dio. Il Salmo 95 è proprio un invito all'adorazione. Dio ricerca veri adoratori e Dio deve essere adorato, perché questo è lo scopo della nostra esistenza: conoscere, adorare Dio, gioire in Lui, amarlo. E purtroppo noi troviamo che tanta gente intorno a noi è annoiata ed è avvilita proprio per questo, perché non vive all'altezza della ragione per cui è stata creata. Siamo circondati da nichilismo, la vita priva di senso, perché gli uomini rifiutano di dare senso alla loro stessa esistenza, riconciliandosi e ricongiungendosi con Dio. Qualunque cosa si faccia viene utilizzata per beffarsi di Dio. In questi giorni abbiamo sentito di questa scoperta, no? Il bosone di Higgs, ricercato da chissà quanto tempo, presupposto o diciamo immaginato da questo Higgs, una particella che dà origine ad altre particelle, chiamata la particella di Dio, in quanto dovrebbe essere quella che sta all'origine della creazione della materia, così come noi la vediamo. Margherita Hack, famosa astronoma atea, ha detto: questa non è la particella di Dio, questa particella è Dio, perché Dio è la materia e non c'è altro al di fuori dell'universo, al di fuori, che materia. E vedete, il progresso nella scienza, nella conoscenza, viene usata dagli uomini, da alcuni uomini, per denigrare Dio e negare Dio. Ma noi siamo stati creati per adorarlo. E Dio ha creato il suo popolo affinché lo adorasse. E perché lo dobbiamo adorare? Egli è il creatore, egli è il redentore, dice il Salmo 95, è un gran re, è un Dio grande, onnipotente, sopra tutti gli dèi, ogni cosa ha fatto, egli è saggio, egli è benigno, egli è giusto ed egli è severo. Questo è il messaggio del Salmo 95. Dobbiamo adorarlo per ciò che Egli è nei nostri riguardi, la rocca della nostra salvezza, il Signore, il nostro Dio. Come dobbiamo adorarlo? Il Salmo 95 ce lo dice: dobbiamo adorarlo con la partecipazione del nostro essere interiore, con gesti esteriori di riverenza, inginocchiamoci, inchiniamoci, lodiamolo con canti, con l'intelligenza. Dio deve essere adorato. E il Salmo 95, questo è il messaggio: Dio deve essere adorato. Come deve essere adorato? C'è il pericolo che gli uomini che dovrebbero adorarlo agiscano diversamente, induriscano il loro cuore. Infatti il Salmo ricorda che nonostante Dio sia glorioso e grande, a dispetto di ciò che Egli ha fatto per il suo popolo, rimane il pericolo di una risposta diversa, inappropriata, irrispettosa peccaminosa, l'indurimento del cuore. Dio ci chiama ad adorarlo, e lo scrittore agli Ebrei esprime così questa verità contenuta nel Salmo 95. Lo Spirito Santo dice. Ora, qui ci sarebbe abbastanza per parlare per un'altra mezz'ora, non lo voglio fare, anzi in realtà taglio drasticamente quello che volevo dire questa mattina, ma voglio soffermarmi su questo. Lo Spirito Santo dice. Che cosa significa questo? Che Dio richiama il suo popolo di ogni tempo, lo diceva al popolo nel deserto, lo diceva al popolo che ascoltava il Salmo 95 per la prima volta, non sappiamo chi l'abbia composto, probabilmente Davide, quindi un migliaio di anni prima della venuta di Cristo, lo diceva tramite lo scrittore agli Ebrei a queste persone che ascoltavano le parole scritte di questa bellissima predicazione, lo dice anche a noi. Dio richiama il suo popolo in ogni tempo ad ascoltare la sua voce. Chi è che deve ascoltare la voce di Dio? Il popolo che Dio ha creato e che ha redento. È costantemente richiamato ad adorarlo e a servirlo, prestando attenzione alla sua voce e cercando la sua faccia. Che cosa vuol dire lo Spirito Santo dice e poi viene citato il Salmo 95? Chiaramente l'Antico Testamento è parola dello Spirito, è parola di Dio, è parola alitata da Dio, ispirata da Dio. E dove possiamo udire la voce di Dio? Ma dove la possiamo udire se non nelle pagine della Scrittura? In alcune pagine della Scrittura? In alcuni punti della Scrittura in particolar modo? No, ogni Scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia pienamente fornito per compiere ogni opera buona. Questo lo scriveva Paolo a Timoteo e l'Apostolo Pietro in modo simile, seppure si esprime diversamente, dice sappiate prima di tutto che questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. L'Antico Testamento è parola di Dio e dobbiamo imparare a udire la voce di Dio nelle pagine della Bibbia. I passi storici, non meno di quelli didattici, sono rivelazione divina. Qui lo scrittore dice, lo Spirito Santo dice, e si riferisce a dei fatti storici. Quali sono i fatti storici? Quelli descritti nel capitolo 17 dell'Esodo. Il popolo esce, si trova davanti alla necessità di avere dell'acqua e sembra che acqua non ce ne sia. Sarebbe stato meglio per noi, dice, rimanere lì in Egitto, sarebbe stato meglio per noi morire lì, non c'è acqua da bere per il popolo, dacci dell'acqua da bere, gridano a Mosè, si aspettavano tutto da Mosè. E Mosè purtroppo si lamenta, dice, perché tentate il Signore? Là il popolo patì la sete, mormorò contro Mosè, perché ci hai fatto uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame, moriamo noi, muoiono le nostre bestie, muoiono i nostri figli. Questo episodio storico riporta rivelazione da parte di Dio, il Signore interviene e ci istruisce, lo Spirito Santo dice. Questa parola di Dio è viva ed è efficace, è di un'attualità e una universalità straordinaria. Dio dice. Il presente indicativo è davvero interessante notarlo. Noi non leggiamo che lo scrittore dice il Signore disse. Avrebbe avuto lo stesso valore, perché quando Dio parla la sua parola è di valore eterno. Ma c'è qualcosa di più che ci fa comprendere che Dio continua a parlare. In quel passo e in quelle parole pronunciate migliaia di anni fa, Dio continua a dire. La parola di Dio non è prigioniera di un tempo lontano, di una cultura, di un popolo particolari, è parola per tutti ed è parola per oggi. Dio dice adesso. O possa il Signore farti comprendere che Dio sta parlando a te in questo momento. Sì, tu senti il suono e riconosci la voce di un uomo, ma nel dirti che lo Spirito Santo continua a parlare, che ci parla tra le pagine della Scrittura e che la sua parola è attuale, è vera ed è per chiunque, devi riconoscere, e prego che questo accada, che non è un uomo a dirtele queste cose, è lo Spirito di Dio che lo dice. E dice oggi, se udite la sua voce. E questo non è un espediente retorico, ma è un dato di fatto. Per quale ragione Dio parla nel presente e si riferisce a cose che dobbiamo fare oggi? Per una semplice ragione. Noi siamo creature che vivono nel presente. Domani non ci appartiene. Dove saremo domani? Domani la mia agenda è già piena, dalla mattina alla sera, so quello che devo fare e temo che non ci riuscirò a fare tutte le cose che devo fare, ma le farò? Le farai? Voi che dite, noi faremo questo, andremo in questa città e compreremo e venderemo e non sapete che dipendete dalla volontà di Dio, e se piace a Dio, lo farete. E quando lo Spirito Santo dice e dice oggi, intende proprio questo, intende che noi siamo creature del presente, che il domani non ci appartiene e che siccome ci è dato di rispondere oggi positivamente e umilmente alla voce di Dio, è oggi il momento giusto per farlo. È ora il momento giusto per farlo. Lo Spirito Santo quindi dice, lo Spirito Santo parla, lo Spirito Santo spiega. E davvero mi fermo qui, introduco questo concetto e mi fermo. La storia non è priva di senso, perché la storia è rivelazione di Dio. Rivelazione del piano di Dio, rivelazione di Dio stesso. Molte volte mi è capitato, soprattutto all'inizio del mio ministero, che quando mi trovavo davanti al Salmo 95 e lo dovevo leggere alla congregazione, alla chiesa, mi fermavo sempre. Cioè, leggevo sempre la prima parte, no? Leggevo la prima parte, bellissima, venite, inginocchiamoci, adoriamo, inchiniamoci, Dio è un gran re. Ma poi, arrivato al versetto 8, avevo un certo imbarazzo ad andare avanti a leggerlo. E questo è lo stesso imbarazzo che provano tante persone che non comprendono il valore della Scrittura, e io non lo comprendevo a quell'epoca. Perché? Perché Dio ci istruisce non solo mediante degli ordini, dei precetti, o ricordandoci degli eventi felici, delle liberazioni. Ma noi dobbiamo riconoscere che tutta la storia tutte le vicende personali della nostra vita, anche quelle che ci hanno fatto versare fiumi di lacrime, anche quelle che ci hanno spezzato il cuore, che ci hanno lasciato atterrati, anche quelli che ci hanno fatto dubitare della stessa esistenza di Dio e della sua bontà e della sua cura verso di noi, perfino quelli sono ordinati da Dio e se siamo tra quelli che lo amano, sono per il nostro bene. Possiamo trarre insegnamento da queste cose. Infatti il salmista mette davanti non solo gli eventi felici, le liberazioni, ma anche quelli tristi, anche i giudizi di Dio, il riferimento a Massa e a Meribà. E richiamare alla memoria di un popolo delle cose di cui c'è poco di cui vantarsi. Israele non dove avrebbe dovuto vergognarsi di tutte le mormorazioni che aveva fatto nei confronti di Dio. Il Signore l'aveva liberato, il Signore l'aveva benedetto, l'aveva arricchito, lo stava conducendo nel luogo promesso ai padri e quelli che facevano alla prima occasione e non abbiamo carne, e non abbiamo acqua, e Mosè per qua, e c'erano i meloni in Egitto, e c'erano le cipolle in Egitto, e c'erano gli agli in Egitto. E invece di guardare avanti, pensando alla difficoltà del momento, come un passaggio verso la gloria che stava loro dinanzi, si lamentavano di Mosè, si lamentavano di quello che vivevano, si lamentavano e mormoravano contro Dio. Avevano delle buone ragioni per farlo? Certo, le circostanze non erano facili. Avevano fame? Certo che avevano fame. Avevano sete? Certo che avevano sete. C'erano dei pericoli? Ma sicuro! Come tu ed io abbiamo fame, abbiamo sete, abbiamo pericoli, ci sono delle incertezze, dei nemici, delle difficoltà, certo, ma sono buone ragioni queste per mormorare contro Dio e contro i servi di Dio? No, non lo sono. E Israele non aveva niente di cui vantarsi nel ricordare queste cose, ma il salmista gliele ricorda, perché? Perché anche quegli eventi dovevano servire per la loro istruzione. La storia non è priva di senso perché è rivelazione del piano di Dio. E la storia sacra, in particolar modo, ha un esplicito valore didattico. Noi nella Bibbia non abbiamo raccontate tutte le cose che sono accadute a Israele, tutte le cose intorno a Gesù, ci pensate? Giovanni dice che se si scrivessero tutte le cose che Gesù ha fatto e ha detto, il mondo intero non potrebbe contenerne dei libri. Ma perché lo Spirito Santo ha guidato a scrivere quelle cose, Matteo, Marco, Luca e Giovanni stesso? Affinché crediate che Gesù è il Figlio di Dio e credendo abbiate vita nel suo nome. In altri termini, noi abbiamo una selezione della storia, anche della vita di Gesù, nella scrittura, nell'Antico e nel Nuovo Testamento del popolo di Israele e nel Nuovo Testamento della vita di Gesù. Abbiamo una selezione, ma questa è particolarmente significativa per la nostra istruzione. L'Apostolo Paolo lo scrive ai Corinzi dicendo queste cose, riferendosi al popolo di Israele, avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro, perché non diventiate idolatri, come alcuni di loro, secondo quanto è scritto, il popolo si sedette a mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi, non fornichiamo, non commettiamo immoralità sessuali, come alcuni di loro lo fecero e caddero in un solo giorno 23.000, non tentiamo il Signore, come alcuni di loro lo tentarono e perirono, morsi dai serpenti, non mormorate, come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. In altri termini, la storia, anche i giudizi di Dio, hanno un valore per noi. E abbiamo il dovere di imparare dalla storia. Ci sono vari punti nella scrittura, per esempio uno di questi è nel libro del profeta Geremia, in cui Geremia da parte di Dio dà un messaggio dicendo così, Geremia 7:12, andate al mio luogo che era a Silom, dove una volta avevo messo il mio nome, e guardate come l'ho trattato, a causa della malvagità del mio popolo di Israele. Cioè, considerate le cose passate e guardate come mi sono comportato nel passato, perché io potrei fare la stessa cosa. Abbiamo il dovere di imparare dalla storia. Un filosofo ha detto che l'unica cosa che gli uomini imparano dalla storia è che non si impara nulla dalla storia, perché si ripetono sempre gli stessi errori. Ma i cristiani dovrebbero essere più saggi. E quando apriamo la scrittura e ascoltiamo Dio che ci parla, dobbiamo riconoscere che lo Spirito Santo che dice, dovremmo mettere tutto noi stessi nella considerare attentamente i pericoli e nell'abbracciare gioiosamente le promesse. Non ho il tempo di entrare nel cuore del messaggio di questa mattina, che era il pericolo dell'indurimento del cuore. Ne parleremo la prossima volta, cioè fra 2 settimane, ma questa mattina bastino le cose che avete ascoltato. Lo Spirito Santo dice, e se lo Spirito Santo è Dio, quale offesa noi arreghiamo a Dio se gli duriamo la bocca? Come duriamo la bocca allo Spirito Santo? Beh, quando non apriamo la sua parola, per esempio. Quando non la leggiamo con devozione, quando non la leggiamo allo scopo di trarre istruzione, quando non ci preoccupiamo di studiarla con attenzione, quando non la ascoltiamo come dovremmo, quando siamo distratti durante la predicazione, per esempio, o quando pensiamo ad altre cose all'inizio del nostro giorno, alla fine della nostra giornata. Lo Spirito Santo dice, il Creatore tuo parla e tu rivolgi altrove le tue orecchie. Quando, se lo Spirito Santo parla, se Dio parla nella sua parola e noi continuiamo a seguire i nostri pensieri, a dubitare della sua benignità, a dubitare del fatto che sebbene ci sono delle esigenze nei nostri corpi e dei pensieri nella nostra mente che tendano a demolire e a distruggere le promesse divine e che ci dicono non è vero, non è vero, non è vero, Dio t'ha lasciato, Dio non t'ascolta. Quando lasciamo che questi pensieri rimangano nel nostro cuore, non opponiamo ad essi la realtà della fedeltà di Dio, della grandezza di Dio, della benignità di Dio. Quando in altri termini rimaniamo sotto la coltre di nuvole e dimentichiamo che sopra le nuvole il sole continua a splendere e che prima o poi il Signore le diraderà, allora noi non stiamo ascoltando la voce del Signore, stiamo ascoltando altre voci, stiamo camminando magari secondo i consigli degli empi, stiamo decidendo di ascoltare il nostro discernimento, come si esprime Salomone al capitolo 3 di Proverbi, ci stiamo fidando di ciò che invece è fallace. Lo Spirito Santo dice, lo Spirito Santo parla nella sua parola, non cercare la parola di Dio altrove. C'è una infatuazione nei nostri tempi, purtroppo non soltanto in ambienti teologicamente malsani, anche in certi luoghi che dovrebbero avere un po' di discernimento in più, per la parola di Dio, per la profezia, Fratelli, io non ho bisogno che ci siano nuove profezie, perché quelle che Dio ha lasciato sono abbastanza per illuminare il mio sentiero, per indicarmi il luogo dove devo andare e per essere certo che Dio continua a parlarmi ancora oggi. Che il Signore ci aiuti perciò a desiderare profondamente ancora di più di udire la Sua voce che nella Sua parola ci richiama all'ubbidienza. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, vogliamo esprimere il nostro desiderio, che è quello di farci, che tu ci faccia udire la tua voce e che la tua parola per noi possa giungere sempre con pienezza di convinzione, di certezza, che possiamo amare la tua legge, non solo leggere e prestare ascolto alla tua parola, ma anche studiarci di metterla in pratica per non essere ascoltatori smemorati. Ti preghiamo che perciò tu ci aiuti a discernere la tua voce, a ricordarci che siamo creature dell'oggi e che tu, oh Signore, ci istruisci anche mediante gli eventi tristi della nostra esistenza. Aiutaci, oh Signore, a non indurire il nostro cuore, a non tentarti, dubitando della tua bontà, giustizia, lamentandoci di questo e di quello, senza riconoscere che stiamo cedendo a delle tentazioni piuttosto. E concedici di avere un cuore umile e ben disposto alla tua presenza. Ti chiediamo queste cose per Gesù Cristo il Signore. Amen. Vogliamo alzarci?